Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari tele e radio ascoltatori e spettatori di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. Continuiamo le nostre meditazioni su Fatima, sui messaggi ed apparizioni della Madonna di Fatima, dicendo che la risposta più perfetta alla volontà di Dio di stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato, questa volontà che è stata espressa, manifestata così chiaramente a Fatima, il modo più perfetto di realizzarla è la consacrazione al Cuore Immacolato di tutti e di ciascuno. Questa è la volontà di Dio, questa è la più perfetta corrispondenza a quello che il Signore ha voluto manifestare a Fatima. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato. E la più perfetta corrispondenza a questa richiesta è vivere la consacrazione al Cuore Immacolato, tutti e ciascuno. Si sono visti gli effetti straordinari e pubblici della consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria e la grandiosità dell'effetto dimostra la potenza della sua causa. Dio ha voluto manifestare la potenza dell'intercessione di Maria attraverso questo fatto straordinario di geopolitica, questo fatto pubblico. Questo fatto sociale, il crollo del muro di Berlino è l'inizio del processo di conversione della Russia a Cristo, alla vera fede, la Russia che nel XX secolo ha sparso i suoi errori, gli errori del comunismo ateo nel mondo, adesso si spera che cominci a diventare uno strumento nelle mani di Dio per diffondere nel mondo intero la vera fede che salva. La consacrazione al Cuore Immacolato, dunque, davvero possiede per volontà di Dio la potenza di distruggere i nemici di Dio e della Chiesa ed introdurre nella società le basi di una cristianità rinnovata nella luce di Maria. Consacrazione non è semplicemente una formula, è uno stile di vita, è un habitus mariano che dobbiamo portare sempre con noi, e questo abito mariano è talmente importante davanti agli occhi di Dio che Dio stesso ha voluto regare un oceano di grazie a questo atto di fede, a questa accettazione da parte dell'umanità di Maria come madre, di Maria come mediatrice di tutta la grazia, come ponte che collega l'umanità intera a Cristo Gesù. La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria però non è solo una formula da recitare quotidianamente, è uno stile di vita nuovo, come dicevo. È costantemente ispirato dalla presenza viva dell'Immacolata nel cuore di ciascuno. E questa presenza viva, cari fratelli, care sorelle, è un effetto della nostra devozione a Maria. Quanto più noi Ripetiamo gli atti di amore verso Maria, verso la Santa Vergine. Quanto più noi recitiamo con il cuore e con la mente il Santo Rosario, quanto più noi costelliamo la nostra giornata di sante giaculatorie offerte a Dio per il cuore di Maria, tanto più Maria prende dimora nei nostri cuori, non ci abbandona, ci illumina sempre, ci fa sentire la sua presenza, ci ispira ai santi propositi, ci distoglie dal male, ci fa riconoscere subito il pericolo morale, sto dicendo, il pericolo del peccato, e ci dà tutti i mezzi per evitarlo. Questo stile di vita è talmente caro agli occhi di Dio che Dio stesso ha voluto raccomandarlo, ha voluto manifestarlo, ha voluto suggerirlo, o se vogliamo comandarlo, ma con tanta bontà e con tanta pazienza e con i confronti degli uomini che sono piuttosto duri di comprendonio. E ha voluto legare a questa consacrazione dell'umanità al cuore di Maria degli effetti meravigliosi, in ordine alla pace nel mondo, in ordine alla vittoria delle ingiustizie sociali, in ordine al vero benessere dell'uomo, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista spirituale. Oltre ai tre famosi segreti di Fatima già rivelati, di quali si parlerà in seguito, c'è un quarto che però stenta a venire alla luce. Il cuore immacolato di Maria è un cuore corredentore. E di questo segreto cerchiamo di parlare oggi. Cosa significa che Maria è la nostra corredentrice? E in che modo la Madonna Fatima ha voluto aprirci gli occhi riguardo a questo consolantissimo mistero? Per donare il nostro cuore a Maria, per vivere costantemente la sua presenza, dobbiamo cercare tutti i modi di conoscere i segreti nascosti di questo cuore. Non possiamo amare ciò che ignoriamo. Nihil volitum, quin precognitum. E non possiamo amare e soprattutto corrispondere all'amore e soprattutto ringraziare sufficientemente la Madonna se non comprendiamo quello che Maria ha fatto per ciascuno di noi. Ossia, se non comprendiamo che Maria, oltre ad essere stata la madre di Dio, prescelta dall'eternità, a motivo della sua purezza, della sua santità, della sua immacolatezza, è diventata Maria degli uomini sotto la croce, sul Calvario, partorendoci in un mare, in un oceano di dolore. Un dolore offerto per amore a Dio, un dolore accettato da Dio come degno di unirsi al dolore amoroso del Redentore, di Gesù Redentore, per formare insieme con Lui il prezzo della redenzione. Questo è l'insegnamento di Benedetto XV nella lettera Intersodalicia del 1918, del 22 marzo del 18. Questo è l'insegnamento dei santi, questo è l'insegnamento che sempre più emerge nella Chiesa come una perla preziosa nascosta nel fondo del mare, che deve essere trovata e deve essere portata alla luce per essere contemplata da tutti. E perché questa perla della corredenzione possa irradiare la sua luce nel mondo intero e nella Chiesa, dobbiamo viverla. Dobbiamo viverla attraverso una perfetta consacrazione a lei. Consacrazione al cuore immacolato, dunque. In che cosa consiste? Ce lo insegna la venerabile Suor Lucia di Fatima, la cui vita è stata così sintetizzata, un cammino sotto lo sguardo di Maria. Questo è il titolo della biografia ufficiale, scritta dalle sue consorelle del Carmelo di Coimbra, che io raccomando a tutti. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Questa è stata la vita di Suor Lucia, questa è stata la vita dei pastorelli, questa deve essere la vita di tutti i cristiani, questa è la volontà di Dio. Vivere sotto lo sguardo di Maria, cioè come un bambino vive sotto lo sguardo della mamma, così noi dobbiamo vivere sotto lo sguardo di Maria, presente nei nostri cuori. Uno dirà, beh, ma quando uno diventa grande deve lasciare la mamma, si sposa, si fa una famiglia, ecco, non è che sempre una persona deve vivere sotto lo sguardo della propria mamma. Sì, cari fratelli, questo nella vita naturale, ma nella vita spirituale, quanto più procediamo, tanto più diventiamo piccoli. C'è una specie di proporzionalità inversa tra l'ordine naturale e quello soprannaturale. Quanto più diventi vecchio, naturalmente, tanto più diventi giovane spiritualmente, diventi un bambino. D'altra parte Gesù l'aveva detto chiaramente, se non diventate come bambini, non potete entrare nel regno dei cieli. Ma come possiamo diventare bambini se non abbiamo una mamma? Come possiamo entrare nel regno dei cieli senza una mamma che nella nostra piccolezza, nella nostra infanzia spirituale, ci conduca per mano e ci insegni dove mettere i piedi per evitare i pericoli e per conoscere perfettamente la volontà di Dio. Perciò questo titolo è veramente riassuntivo, è un titolo programmatico della vita di consacrazione a Maria. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Ma per andare ancora più in profondità riguardo a questa vita di consacrazione, consideriamo quello che la Madonna chiese ai pastorelli il 13 maggio del 17, sin dalla prima apparizione a Fatima. La Madonna chiede ai tre pastorelli: volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli ha offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Quindi la Madonna chiede l'offerta della nostra vita. Offrirsi a Dio. La consacrazione è un offrirsi a Dio per le mani di Maria. Cioè, Maria, questa domanda, volete offrirvi a Dio, la fa non solo i pastorelli, ma la fa ciascuno di noi. E noi, rispondendo a Maria di sì, ci offriamo a Dio attraverso le sue mani. Questa è esattamente la consacrazione a Maria, cioè la consacrazione a Dio attraverso Maria nel suo cominciamento, nel suo inizio. Si comincia con un atto di offerta interiore e lo si prolunga in tutta la vita, rinnovando questa offerta sempre, ma soprattutto quando le circostanze della nostra esistenza ci fanno sperimentare il calice amaro del dolore, della malattia, dell'incomprensione, del fallimento, della sofferenza. Quando la nostra vita richiede da parte nostra un impegno straordinario per compiere bene i nostri doveri. Questa è la prima sofferenza, la prima mortificazione, il primo dolore che dobbiamo offrire, quello di vincere noi stessi, vincere la nostra inerzia, la nostra pigrizia, la nostra tiepidezza, la nostra mediocrità, per fare bene il nostro dovere. Quando noi facciamo la meditazione la mattina, quando facciamo le nostre preghiere del mattino, mettiamo davanti alla Madonna, ai suoi piedi, la piccola agenda dei nostri impegni: andare a scuola, andare al lavoro, incontrare questi colleghi, fare questi acquisti, andare a pagare tutti i nostri adempimenti vari, sociali, di imposte, di tasse, andare a trovare un parente, riassettare la casa, lavorare in officina, lavorare in un cantiere, lavorare in un campo, lavorare in un negozio, andare a scuola. Tutte cose che noi facciamo, possiamo dire, indipendentemente dal rapporto con Dio, perché ormai la società è fatta così, sono delle istituzioni oramai consolidate e automatiche. Il lavoro ha le sue leggi, ha le sue regole, ha i suoi processi, ha le sue dinamiche, e il mondo va avanti così, è come una macchina che una volta avviata va. Sì, ma noi dobbiamo chiedersi: questa macchina è avviata, ma dove va a finire tutto questo lavoro, tutto questo progresso? Qual è il fine verso il quale siamo incamminati? Anche tutto questo progresso, no? Materiale, del benessere, della tecnologia, sì, ma alla fin fine tutto questo progresso sembra che serva soltanto ad accorciare la vita alla gente, vedi? La gente sempre più è stufa di vivere, si toglie la vita, addirittura si istituzionalizza l'omicidio assistito, il suicidio assistito. Questa è la società moderna, la cultura della morte, che mentre promuove un progresso materiale illimitato, non si cura del progresso spirituale. Cioè, non si cura che in mezzo a tanti benesseri, in mezzo a tanto progresso, in mezzo a tanta comodità e piacevolezza, manca la parte più importante. Perché tutto questo? Cioè, perché dobbiamo lavorare? Perché dobbiamo essere onesti? Perché dobbiamo fare una società migliore se poi la morte è una livella che distrugge tutto e mette tutti sullo stesso piano, i buoni e i cattivi, i cavalieri del lavoro e i disoccupati, i ricchi e i poveri, le persone oneste e i delinquenti. Infine la morte, diceva Totò, è una livella, no, che ci mette tutti allo stesso piano. Questo da un punto di vista puramente naturale, dell'apparenza. Ma dal punto di vista della nostra fede non è così. Non è così. Noi viviamo in questa terra di pellegrinaggio in vista del cielo, e con il progresso o senza progresso, con ricchezza o con la povertà, con la salute o con la malattia, saremo giudicati sulla fede e sulla carità. E chi avrà accumulato un tesoro di meriti, di carità, di opere buone davanti a Dio, riceverà il regno dei cieli. E chi invece avrà fatto della vita soltanto un accumulo di ricchezze e di benessere, senza pensare a Dio e senza pensare anche a quella virtù regina che è la carità, per la quale offriamo a Dio con il ringraziamento i suoi doni, e li condividiamo anche, in misura ragionevole e onesta, con i più bisognosi, chi non avrà fatto dei doni di Dio un mezzo per accumulare i meriti nel cielo, purtroppo si troverà a mani vuote in quel giorno in cui il Signore chiederà conto di ogni parola, di ogni atto, di quello che abbiamo fatto, dei suoi doni, della salute, dell'intelligenza. Salute, intelligenza, capacità di lavorare, capacità di studiare, sono tutti doni di Dio che l'uomo deve mettere a profitto non solo del benessere materiale, ma soprattutto del benessere spirituale, cioè della conversione, della santificazione, della cristianizzazione del mondo intero. Questo significa vivere sotto lo sguardo di Maria. Questo significa cominciare la giornata offrendo a Dio i nostri sacrifici, il tran tran quotidiano, il terribile quotidiano, la routine quotidiana può diventare uno strumento di redenzione e di corredenzione se lo offriamo a Dio, se cerchiamo di vedere i nostri molteplici adempimenti sociali nella prospettiva divina, nella prospettiva di Dio. E allora anche una vita apparentemente monotona, ripetitiva, senza nulla di straordinariamente attraente ed eccitante, diventa una vita piena di consolazioni, una vita piena di aperture spirituali, una vita nella quale l'anima, proprio attraverso questa ripetizione ordinata di atti, di operazioni, di lavori, può elevarsi sempre di più verso il Signore. Una società ordinata, in effetti, è una società che favorisce anche la virtù cristiana. Ed è questo che noi dobbiamo cercare di costruire nel nostro mondo, una società ordinata dove ci sia un giusto benessere equamente distribuito, nella quale società però, oltre al benessere materiale, si guardi anche oltre, si guardi al di là del materiale e ci siano tutte le opportunità perché attraverso la vita della città terrena gli uomini possano volgere lo sguardo alla Gerusalemme celeste e incamminarsi verso la vita eterna, attraverso non solo le strutture sociali che presiedono al benessere materiale, ma anche alle strutture ecclesiali, che sempre più devono avere voce nel nostro mondo, nella nostra città, nella nostra comunità umana, attraverso la quale voce della Chiesa, gli uomini devono accogliere la parola di Dio e con essa cogliere anche il grande dono che Dio ha fatto all'umanità della sua Mamma Santissima, attraverso la quale la vita diventa un cammino verso l'eternità. Consacrarsi al cuore immacolato, dunque, è offrirsi a Dio per le mani di Maria, per le mani, e qui usiamo una analogia, una metafora, cioè attraverso quella grazia che la Madonna ci ha donato, attraverso la sua intercessione, la sua preghiera, attraverso la sua presenza, offrirsi a Dio tramite la Vergine Santa, tramite l'Immacolata. Non si tratta dunque di un'offerta qualsiasi, è un'offerta sacrificale, perché Dio chiede il nostro sacrificio e lo chiede perché siamo il corpo mistico di Cristo e come abbiamo un capo, Cristo, che si è sacrificato per noi e si è sacrificato Dio per riparare il peccato dell'umanità, come abbiamo una madre. Abbiamo il cuore battente di questo corpo mistico che si è sacrificato anch'esso per la redenzione del mondo. così anche le membra di questo corpo mistico devono fare la loro parte, devono completare in se stesse ciò che manca ai patimenti di Cristo, usando un'espressione di San Paolo nella lettera ai Colossesi. Perché dunque Dio chiede il nostro sacrificio? Perché dobbiamo completare nel nostro corpo ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore della Chiesa? Perché dobbiamo offrire il sacrificio a Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria? La risposta è abbastanza facile. Perché Maria Santissima per prima si è sacrificata per noi. E noi possiamo offrire sacrificio a Dio graditi solo per la grazia santificante che lei, assieme a Gesù, ci ha meritato in quanto corredentrice del genere umano. Maria si è sacrificata in primis per noi e Dio vuole che noi ci rendiamo conto di questo. E Dio vuole che questo sacrificio corrisponda alla nostra gratitudine. Dobbiamo capire che siamo stati redenti non solo dal sangue di Cristo, ma anche dalle lacrime della mamma. E Dio stesso vuole stabilire la devozione e la consacrazione al cuore immacolato perché gli uomini sempre più abbiano la consapevolezza di quello che Maria ha fatto per ciascuno di noi, soffrendo sulla croce, e continua a fare per ciascuno di noi nel cielo, amministrando per volontà di Dio il tesoro delle grazie della redenzione. Maria corredentrice, Maria mediatrice di tutte le grazie, deve essere riconosciuta come tale dal mondo intero per mezzo di una devozione illuminata, la cui espressione più perfetta è la consacrazione totale e illimitata al suo cuore immacolato. Si dirà che a Fatima la Madonna non ha detto di essere corredentrice e quindi noi stiamo un pochettino allargandoci troppo, qualcuno potrebbe pensare così. E noi rispondiamo che in realtà la Madonna Fatima non ha detto a parole di essere corredentrice, ma lo ha mostrato con un fatto straordinario. Il suo cuore immacolato era sempre circondato di spine. Così lo vediamo il 13 giugno del 17, così lo vediamo il 10 dicembre del 25. E anche nell'apparizione del 13 giugno del 29, la Madonna Santissima stava sull'altare, l'altare del sacrificio, l'altare della messa, accanto a Gesù crocifisso, cioè Gesù Redentore, e accanto al Sacro Calice, che rappresenta il prezzo della redenzione, il sangue è il prezzo della redenzione. E in quel calice scorrevano le gocce di sangue del Santissimo Redentore. Era il sangue di Gesù che conteneva il prezzo della redenzione e che in qualche modo raccoglieva anche le lacrime della Madonna, che entrano a costituire l'unica offerta sacrificale per la quale gli uomini ricevono salvezza e misericordia e grazia e bontà da parte di Dio. Nell'autunno del 1916, inoltre, l'angelo del Portogallo insegnò ai pastorelli una preghiera bellissima che contiene implicitamente la corredenzione di Maria. La ripetiamo una volta in più, perché dobbiamo ricordarcela bene e dovremmo tutti i giorni, possibilmente davanti a Gesù sacramentato, ripeterla in comunione con tutti gli angeli e tutti i santi del cielo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Perché chiediamo la conversione dei peccatori non solo per i meriti infiniti di Cristo, ma anche per i meriti del cuore immacolato di Maria, che per sé non sono infiniti come quelli di Cristo? La risposta è abbastanza facile per chi conosce le dottrine della corredenzione. Maria, ai piedi della croce, ha unito i suoi meriti a quelli di Cristo per la redenzione del genere umano e per la conversione di tutti i peccatori. Ecco perché noi diciamo, per i meriti infiniti del suo santissimo cuore di Gesù e del cuore immacolato di Maria, perché sono dei meriti uniti, assieme sono stati offerti a Dio per la nostra redenzione. È chiaro che si tratta di meriti di natura diversa, perché altro è il merito della persona divina, che in quanto divina ha una certa infinità, altro è il merito di una persona umana, essenzialmente finita e totalmente dipendente nell'essere e nell'operare da Dio e da Gesù Cristo, che è il modello esemplare di tutta la creazione. Ma nonostante questa differenza, nonostante che si collochino su livelli diversi di merito e di perfezione, il merito di Maria poteva unirsi al merito di Cristo perché anche Maria era immacolata, perché anche Maria era piena di grazia, perché anche Maria godeva di quella perfezione santificante che rendeva graditi a Dio tutti i suoi sacrifici, tutte le sue offerte. La Vergine Maria, che è stata preservata dal peccato in vista della sua maternità divina, è in grado di offrire a Dio un sacrificio di suave odore in virtù di questa sua immacolatezza. Dio ama la purezza, Dio ama la perfezione nell'amore, Dio ama la perfezione della virtù, Dio ama la perfezione della fede. Tutte queste perfezioni noi le troviamo riunite nel cuore di Maria. E troviamo il cuore di Maria dunque disposto nel modo più conveniente possibile ad offrire a Dio unitamente a Cristo il sacrificio redentore. Ai piedi della croce Maria ha unito i suoi meriti a quelli di Cristo per la redenzione del genere umano e per la conversione di tutti i peccatori. Ma allora dobbiamo fermarci un attimino a riflettere su questo mistero. Che cos'è la corredenzione di Maria? Cosa significa questa parola? Forse che la Madonna è una seconda redentrice come Cristo? Forse che bastava il sacrificio della Madonna senza quello di Cristo per redimere il mondo? Niente di tutto questo, cari fratelli. La Madonna non insidia il primato di Cristo, ma lo mette alla luce. La Madonna non vuole usurpare i diritti divini del suo figlio, ma li vuole mettere nel giusto posto, li vuole innalzare, li vuole riflettere, li vuole salvaguardare, promuovere a tutti i fini. Ma nonostante la sua esistenza totalmente dipendente da Cristo, nonostante che la grazia che lei stessa ha ricevuto in pienezza sia una grazia di Cristo, che Cristo ha meritato per lei attraverso l'incarnazione e la redenzione, nonostante dunque questa totale relatività di Maria nei confronti di Cristo, ugualmente Maria possiede una perfezione tale da essere in grado di unire i suoi meriti ai meriti di Cristo. I teologi esprimono questa dignità particolare di Maria con un'espressione un po' difficile, ma che dobbiamo conoscere. Maria appartiene all'ordine dell'unione ipostatica. È un ordine non soltanto voluto per la dignità e l'eccellenza della maternità divina, ma è un ordine voluto anche per la dignità e l'eccellenza della cooperazione di Maria alla redenzione, che era costituita madre della Chiesa, madre di tutti i redenti, madre di tutti i discepoli di Cristo, di tutti gli uomini chiamati alla figlioranza divina, accogliendo la grazia della redenzione. Si potrà dire che questa dottrina è un po' nuova e sembra andare contro il dogma dell'unico mediatore, no? È affermato da San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Uno è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Sembra quindi che parlare di Maria mediatrice corredentrice contraddica questo assioma della teologia paolina. Ma come insegna bene il Concilio Vaticano II del Lumen Gentium, capitolo 8, e anche tutti i nostri santi, noi dobbiamo dire che la mediazione unica di Cristo non esclude, ma implica delle partecipazioni. Ecco, cioè, qui dobbiamo capire cos'è la partecipazione. La partecipazione è il possesso di una perfezione in grado massimo da parte di qualcuno, che poi per la sua sovrabbondanza di perfezione partecipa, comunica in un certo grado variabile questa perfezione anche agli altri. Questo lo si vede per esempio nei grandi maestri sia a livello professionale sia a livello di sapienza, dove si vede la grandezza di un maestro se riesce a comunicare la sua scienza, la sua sapienza a un grande numero di discepoli. Il fatto poi che il discepolo possa superare il maestro, no, è perché anche il maestro nelle cose umane ha qualche imperfezione. Ma qui, nel caso di Cristo, abbiamo un maestro perfetto, divino. Il maestro non può essere superato dal discepolo. Perché? Perché il maestro è divino e il discepolo è puramente umano. E anche la Madonna, pur essendo la prima discepola di Cristo, pur avendo ricevuto tutto dal Signore, non insidia il suo primato, non insidia la sua eccellenza, ma anzi, proprio con la sua partecipazione, no, dipendente, subordinata, relativa alla perfezione di Cristo, mostra la perfezione di Cristo. Il capolavoro artistico, l'opera d'arte, magnifica, glorifica l'artista, il suo autore, così è la Madonna. La Madonna è l'opera prima, cioè il capolavoro di Cristo, è lungi dal voler usurpare, no, il primato e l'adorazione dovuta a Cristo Gesù, ne mostra l'eccellenza e l'efficacia. Questa dunque non è una dottrina nuova, ma è antichissima, è contenuta già nella Genesi 3:15, dove è profetizzata una donna associata al suo figlio nella vittoria definitiva contro il serpente antico. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Quindi già in questa associazione vittoriosa di Maria con Cristo, la sua discendenza, nella battaglia, nella lotta, nella guerra senza quartiere, senza esclusione di colpi, possiamo dire, contro il maligno, contro il serpente antico, contro Satana e i suoi satelliti, già qui è prefigurata la corredenzione. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Questa profezia, cari fratelli, contiene non solo l'Immacolata Concezione, ma contiene anche la corredenzione di Maria. Bisogna saperla leggere, è chiaro, ma la Bibbia non va letta semplicemente attraverso i sussidi dell'esegesi storico-critica dei generi letterari, di tutta questa conoscenza linguistica, grammaticale, lessicale, che serve per conoscere un po' meglio il senso letterale. Ma ci sono i sensi spirituali, cari fratelli, i sensi spirituali della Bibbia, che sono tanto importanti e più, forse si basano sul senso letterale, ma lo sovrastano, lo superano, perché il senso letterale è un senso che è alla portata di tutti, anche un non credente può capire il senso letterale. Ma il senso spirituale, il senso cristologico, il senso anagogico, il senso tropologico, morale, lo capisce soltanto chi possiede lo spirito della scrittura, lo spirito con il quale la scrittura è stata scritta. E allora noi, quando leggiamo questa pagina della Genesi, quando sentiamo questa donna associata alla sua discendenza nella vittoria, nel combattimento vittorioso contro il serpente, dobbiamo pensare alla Madonna. Pensare alla Madonna che con Cristo, cioè la sua discendenza, e anche con la Chiesa, perché la discendenza della Madonna non è solo Cristo, è anche la Chiesa è sempre coinvolta in questa lotta, in questa battaglia contro il diavolo e contro i suoi satelliti. Ne parlano anche i padri della Chiesa, San Giustino, Sant'Ireneo ed altri, Sant'Agostino, i quali hanno formulato il principio della ricapitolazione e della ricircolazione. Il principio della ricapitolazione è un principio che noi possiamo scoprire nella Bibbia, nella storia della salvezza, cioè leggendo bene tutte le pagine della Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse, si vede come la storia dell'antichità viene in qualche modo ripetuta in un modo analogico da Cristo e Maria, perché come da un uomo e una donna è entrato il peccato nel mondo, così da un uomo e una donna, il nuovo Adamo e la nuova Eva, Gesù e Maria, entra nel mondo la salvezza, entra nel mondo la grazia, entra nel mondo la redenzione, come da una disobbedienza di un uomo e una donna è venuto nel mondo il giusto castigo da parte di Dio, così dalla obbedienza di un uomo e di una donna, Gesù e Maria, viene nel mondo il perdono, viene nel mondo la misericordia, la giustificazione, viene nel mondo la liberazione da questa condanna, da questo stato di infelicità che poneva gli uomini lontani da Dio, poneva gli uomini in uno stato di natura decaduta, incapace di accedere alla vita eterna, incapace di accedere a quella partecipazione con Dio alla quale in qualche modo la natura stessa anela, senza avere la capacità però di raggiungerla, senza l'aiuto di Dio stesso. Abbiamo un filo logico, cioè abbiamo una storia della salvezza che viene ricapitolata, cioè la storia dell'Antico Testamento, no, che è cominciata con il dramma, no, del peccato e di tutte le sue conseguenze tristi, con le guerre, le grandi distruzioni che hanno fatto seguito a questa prima disobbedienza. Ecco, questa storia viene ricapitolata, cioè ci sono due nuovi capi dell'umanità. Il nuovo capo dell'umanità è Cristo, e con Cristo c'è anche la Vergine Santa, la Vergine Maria, la quale con Cristo è la regina dell'universo, con Cristo è colei che amministra i tesori della grazia, i tesori della misericordia di Dio. Con Cristo Maria fa ricircolare la grazia, ecco, la grazia che si era perduta, ecco, si era corrotta, era stata rifiutata, continua a circolare nuovamente nel corpo misto di Cristo attraverso gli atti contrari da parte di Cristo e di Maria nei confronti degli atti peccaminosi compiuti dal primo Adamo e dalla nuova Eva e dall'antica Eva. Si tratta perciò, cari fratelli, di una dottrina, come si diceva, nascosta nel deposito della rivelazione, una perla preziosissima, nascosta in fondo al mare, chiusa forse anche tra le conchiglie più nascoste, più difficili da trovare sul fondo del mare, ma che la volontà di Dio adesso vuole far emergere con una chiarezza sempre più solare, sempre più evidente. Questa perla della corredenzione, quindi, è una perla che deve irradiare la sua luce nel mondo di oggi, deve irradiare la sua luce nella nostra anima, deve rischiarare i nostri cuori, deve essere il fondamento della nostra consacrazione alla Vergine Maria. Una consacrazione alla Vergine Maria, perciò, che significa offrirsi a Dio per le mani di Maria, cioè di colei che per prima si è offerta a Dio per noi, e in virtù del cui sacrificio noi riceviamo la grazia di corrispondere alla volontà di Dio. E di questo ne parla anche il Magistero della Chiesa, ne parlano i pontefici, e tra tanti scegliamo quella famosa espressione di Benedetto XV, del quale abbiamo già parlato, il quale nel 1918 si esprime con queste parole: Maria Santissima soffrì e quasi morì con il figlio suo sofferente e morente, così rinunciò per la salvezza degli uomini ai suoi diritti di madre su questo figlio e lo immolò per placare la divina giustizia, sicché si può dire a ragione che ella abbia redento con Cristo il genere umano. Evidentemente, per questa ragione, tutte le diverse grazie del tesoro della redenzione vengono anche distribuite attraverso le mani dell'addolorata. È un'affermazione sorprendente, fortissima, è un raggio di luce in mezzo alle tenebre, è un testo sul quale dovremmo meditare, dovremmo riflettere e dovremmo soprattutto vedere questa continuità, una continuità tra l'insegnamento della scrittura, l'insegnamento dei padri, l'insegnamento del magistero, l'insegnamento delle rivelazioni di Fatima. Fatima non dice nulla di assolutamente nuovo, ma ci insegna a valorizzare questa dottrina, questi tesori di spiritualità racchiusi nel deposito della rivelazione, e che noi dobbiamo cercare di mettere in pratica attraverso una consacrazione al cuore immacolata, vissuta con impegno, con devozione e anche con il proposito di approfondire sempre più questo mistero così grande della cooperazione di Maria alla nostra redenzione, mistero che riempie il nostro cuore di grande gratitudine verso colei che ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Grande è Dio nella sua infinita maestà, ma nella sua misura creata, grande è anche la Madre di Dio, che ci manifesta la bontà stessa di Dio, il quale ha voluto donarci Maria, una mamma capace di comprendere le nostre miserie, perché partecipe della nostra stessa natura passibile e finita. E a questa mamma noi ogni giorno di più vogliamo consacrare la nostra vita, perché con Maria la nostra vita diventi un'offerta di soave odore gradita a Dio. Per riparare i nostri peccati e i peccati dell'umanità intera, per la conversione dei peccatori e per ottenere da Dio il dono della pace nel mondo intero. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.